In altre parole.
Sono le 8:18, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli e nella rubrica In altre parole questa settimana è nostro ospite tutti i giorni, come sempre, Jacopo Zanchini. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Abbiamo parlato di guerra ieri, sì, è un tema che accompagna da sempre la storia dell'umanità. Abbiamo parlato di una guerra molto sentita, molto presente in Europa, la guerra in Ucraina, la guerra di cui anche oggi tutti i giornali praticamente parlano, l'abbiamo sentito nella nostra rassegna stampa mattutina. Un'altra guerra vicina, meno vicina dell'Ucraina, ma comunque vicina e di cui si parla da anni, è la situazione fra Israele e Palestina. Ed è una guerra che in qualche modo viene anche vista talvolta come rassegnazione ormai, non tutti o non molti sperano in una ricomposizione, è quasi come se si fosse cristallizzata. Eppure Jacopo Zanchini, è un fronte che rimane aperto con sviluppi nuovi proprio sul fronte anche di recente.
Sì, infatti nella notte tra il 2 e il 3 luglio l'esercito di Israele ha lanciato la più massiccia operazione militare degli ultimi 20 anni nel campo profughi all'interno della città di Jenin, la città che si trova in Cisgiordania, quindi diciamo in Palestina. Attacchi aerei con i droni, centinaia di soldati accompagnati da bulldozer corazzati che hanno rasato la strada per evitare ordigni artigianali. L'operazione molto vasta ha provocato la morte di 12 palestinesi, il ferimento di altri 100, scontri a fuoco con i gruppi palestinesi. Le vittime sono principalmente ragazzi fra i 16 e i 23 anni, è morto anche un soldato israeliano, migliaia di persone sono fuggite a piedi dal campo. Ecco, nei giorni seguenti ci sono stati altri scontri e l'operazione in realtà è stato il frutto di un compromesso tra il governo israeliano, che voleva un'operazione più lunga, ancora più massiccia e più sanguinosa, scrive il quotidiano israeliano Haaretz, e i militari, che in questo caso hanno funzionato diciamo da moderatori del potere politico, che hanno chiesto un'operazione diciamo più, per quanto massiccia, più mirata e più corta nel tempo. Ecco.
Abbiamo parlato del governo, in effetti con questo ultimo governo insediato in Israele, quindi con una svolta a destra, anche il campo della guerra ha subito dei cambiamenti e anche la pressione dei coloni israeliani in particolare.
Esatto, Benjamin Netanyahu ha formato il governo più a destra della storia di Israele, che include addirittura non solo le formazioni religiose più oltranziste, ma alcuni partiti di estrema destra apertamente razzisti, suprematisti, omofobi e fanatici. Alcuni ministri del governo Netanyahu, come Itamar Ben-Gvir, sono persone che erano schedate dalla giustizia israeliana in quanto estremisti e che non avevano potuto all'epoca fare il servizio militare in Israele per questo. Oggi sono ministri e gestiscono i rapporti con i palestinesi. Questo naturalmente ha moltiplicato la quantità di attacchi dei coloni, che secondo l'Ufficio degli Affari Militari dell'ONU dall'inizio del 2023 sono ben 95 al mese. Attacchi contro i palestinesi, le loro case, le loro strutture, i loro campi coltivati, sradicamento di olivi, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo considerare che, sempre secondo la France Press, oggi, quest'anno, nel 2023, sono morti almeno 166 palestinesi, 21 israeliani, un ucraino e un italiano nel corso del conflitto. Quindi questo è l'anno che si è annunciato più sanguinoso dal 2005, ma purtroppo c'è un dato su cui riflettere, questi sono i dati del 2023, ma anche il 2022 con 150 morti era stato il più sanguinoso a sua volta dal 2005, ma perché in fondo non c'era ancora il governo di estrema destra? Questo pone un problema diciamo più generale sulla narrazione che circonda questo conflitto.
Un problema quindi che si radica negli anni, come si radica questo conflitto, e forse anche il fatto che appunto venga percepito come un conflitto tutto sommato stabile, e invece abbiamo visto che le vittime sono in aumento, ha a che fare con il fatto che in Occidente non si sa più bene che dire, o c'è un certo imbarazzo riguardo di questo conflitto.
Sì, perché si viene presentato come un conflitto che ha una soluzione naturale che poi per degli ostacoli contingenti non viene in qualche modo trovata. Si pensa sempre, si continua a ripetere questa cosa che ci saranno due stati, ma in realtà si consente agli israeliani di continuare e approfondire la colonizzazione dei territori palestinesi negli anni. A partire dagli accordi di Oslo, i coloni in Cisgiordania sono triplicati, oggi sono 450.000, erano un terzo all'inizio degli anni 2000, e così a Gerusalemme. Quindi i coloni oggi tra la Cisgiordania e Gerusalemme Est sono circa 700.000 persone. Come si fa oggi a immaginare una soluzione in cui queste persone vengono tutto o in parte sgombrate? Quello che ormai viene detto anche piuttosto apertamente, anche da intellettuali israeliani come Yuval Noah Harari, che conoscerete per i suoi bestseller come Sapiens sulla storia dell'umanità, è che c'è stato un cambiamento anche nell'opinione pubblica israeliana. Dice Harari, e l'ha detto alla CNN, alla giornalista Christiana Mampur, che molti nell'opinione pubblica israeliana sono gradualmente passati dalla convinzione della soluzione dei due stati alla convinzione, almeno implicita, della soluzione delle tre classi, cioè che esiste un solo paese tra il fiume Giordano e il Mediterraneo con tre classi di persone che ci abitano: gli ebrei israeliani che hanno tutti i diritti, alcuni arabi, quelli con la cittadinanza israeliana che hanno alcuni diritti, e altri arabi, i palestinesi, che non hanno nessun diritto o ne hanno pochissimi. Questa è la situazione sul campo e questa è anche, sembra essere, la mentalità oggi più diffusa anche all'interno della classe politica israeliana. Ora abbiamo visto che in questi giorni ci sono, in queste settimane, in questi mesi, fortissime manifestazioni contro la svolta autoritaria interna del governo Netanyahu, quindi c'è un'opposizione molto forte alla politica israeliana da parte di una parte dell'opinione pubblica di Israele, quindi c'è un risveglio democratico in questo senso, risveglio che però si concentra molto sulle questioni interne, i poteri della Corte Suprema, lo strapotere della maggioranza, i diritti dell'LGBTQ, ma sul fronte del conflitto palestinese questo grande movimento è abbastanza disunito, molti non sono per forza, diciamo, favorevoli alla rinuncia dell'occupazione e a un accordo di pace con i palestinesi.
Questa soluzione delle tre classi genererebbe una sorta di confinamento, di apartheid, si potrebbe dire, della parte più debole delle tre classi, cioè quella araba-palestinese, e chiaramente non può essere una soluzione caldeggiata anche dagli stati occidentali e non è sicuramente una soluzione che porta a una pacificazione interna. Allora viene da chiedersi che cosa sia possibile fare, quali posizioni prendere. È vero, Israele è una democrazia, ci sono delle parti con le quali dialogare, il governo è democraticamente eletto, però c'è ancora speranza, ci sono ancora strategie diplomatiche attuabili per una soluzione che non sia soltanto di facciata.
Questo è molto difficile da dire. Oggi, purtroppo, l'Europa in particolare sembra completamente afona su questo conflitto, sembra appunto seguire questa funzione che ci sarà una soluzione prima o poi. La cosa sarebbe anche, diciamo, il caso oggi di riprendere in mano il contesto generale, cioè oggi Israele non può neanche dire, come diceva fino a pochi anni fa, che è circondata di stati arabi che gli sono nemici ed è sempre minacciata, e sventolare questa minaccia anche come una ragione per mantenere la situazione di oppressione dei palestinesi. Oggi Israele si è avvicinata agli Emirati Arabi, al Bahrain, si sta riavvicinando all'Arabia Saudita, la Siria di fatto è distrutta dalla guerra, a parte l'Iran non ha nemici regionali che sono in grado, diciamo, di minacciarla, ed ha una superiorità militare, strategica e tecnologica sui paesi dell'area che è schiacciante. Quindi, diciamo, sarebbe il caso che l'Europa e gli Stati Uniti, partendo dalla realtà, quella sul terreno dell'apartheid, come viene denunciato, come dicevi tu, e come viene denunciato da Human Rights Watch e da Amnesty International, comincino a mettere delle linee rosse, a cercare di influenzare i rapporti economici e politici con il governo israeliano, facendo pressioni perché, diciamo, questa occupazione si fermi intanto e che si ricominci a discutere davvero di quella che è la realtà sul terreno e non di piani teorici che oggi non sono purtroppo più applicabili.
E questo per quanto riguarda la situazione politica e diplomatica, poi è vero che le guerre generano una quantità di odio con gli anni in cui si sviluppano che è più difficile da medicare anche a livello di opinione pubblica, di pensiero collettivo.
Per legarsi, certo, per legarsi all'attualità più stretta, questa notte, proprio questa notte, stamattina presto, la polizia israeliana ha sgombrato una famiglia palestinese che abitava a Gerusalemme Est da 70 anni. È chiaro che queste sono cose che generano dei rancori, cioè qui soprattutto in certi quartieri di Gerusalemme si sta applicando proprio una politica di espulsione di famiglie che ci hanno sempre abitato. Comincia a essere una cosa, diciamo, che agli occhi di un paese europeo, dei paesi europei, dovrebbe essere naturalmente considerata completamente inaccettabile. Gli ambasciatori europei ogni tanto protestano, delle volte l'Unione Europea finanzia delle infrastrutture anche a Gaza, è successo negli anni passati, che poi vengono distrutte dalle offensive israeliane e, diciamo, deboli proteste diplomatiche vengono fatte. Forse sarebbe il caso a questo punto di essere più, diciamo così, un pochino più robusti nell'affermazione. Siamo molto giustamente attenti con l'Ungheria, con la Polonia, con i paesi all'interno dell'Unione Europea che violano i principi dello Stato di diritto, anche i nostri partner del Mediterraneo, diciamo, tra cui quelli che si proclamano democratici, dovrebbero attenersi quantomeno a degli standard. È chiaro che abbiamo dei mezzi di pressione che sono limitati, ma ce li abbiamo e nel caso di Israele non li usiamo mai.
E quindi appunto la speranza a cui ci si arriveva prima è che si impari a usare anche con una certa decisione i mezzi di pressione. Grazie Jacopo Zanchini per questa conversazione mattutina. Ci
Grazie
risentiamo
a voi.
domani mattina alle 8:18 per la prossima puntata di In altre parole. Buona giornata.
A domani.
Rete 2.